Allora, riprendendo la prospettiva a ritroso, no, del tempo che fa spazio, siamo partiti dalla domenica, come è andato domenica, la domenica sesta, poi siamo passati alla terza con l'esempio di Pietro, alla seconda con l'esempio di Tommaso, e adesso andiamo alla celebrazione della Pasqua, diciamo colta nell'insieme del triduo sacro, no? Perché di per sé la celebrazione pasquale, no? È parte dalla messa in cena d'omino del giovedì santo e va fino alla veglia della notte pasquale, no? Con la risultanza, no? Della risurrezione. Allora, se vogliamo ripercorrere un pochino, no? Il percorso che la liturgia tratteggia, e non tratteggia solo per illustrare gli eventi della vita di Gesù, ma li tratteggia per indicare qual è il percorso per il nostro cuore, in modo da poi dopo, come dire, stare uniti, no? Al Signore Gesù che si manifesta a noi come il primo, che è stato l'ultimo e vivente. Allora, c'è una, diciamo come una introduzione al triduo sacro, che è quello che si celebra solo nelle sedi cattedrali, non nelle parrocchie. Si celebra solo dove risiede il vescovo, che sarebbe la cosiddetta messa crismale, no? Che alcuni la fanno, di per sé nel rito era concepita al mattino del giovedì santo, no? Però poi per praticità molte diocesi si anticipa alla sera del mercoledì, però da noi per esempio di Alessandria si celebra il mercoledì sera, a Tortone invece si celebra il giovedì mattino, però è secondario, diciamo, no? Comunque la messa del crisma è, sottolinea l'unità della Chiesa attorno al vescovo, e voi sapete, no, che l'importanza di questa celebrazione, che è tipicamente di natura ecclesiale, è perché in questa messa praticamente la Chiesa si ritrova attorno al suo vescovo. I sacerdoti, come dire, rinnovano le promesse sacerdotali, ma attorno al vescovo, e dal vescovo diciamo così prende avvio la consegna degli oli santi in tutte le parrocchie che dipendono, cioè che fanno parte della diocesi, a indicare questa unità della Chiesa. Dovunque poi si celebra un sacramento, è il sacramento celebrato dalla Chiesa. Visibilmente, come dire, la Chiesa ha il suo principio di unità nel vescovo, che poi dopo tutti i vescovi insieme con il Papa. No? Però a livello liturgico è il vescovo che conta, non è il Papa, è il Papa solo come vescovo di Roma, no? Allora gli oli santi alludono sempre, perché sono tre, no? Sono per i catecumeni, per gli infermi, quindi uno deve servire per il battesimo, uno per l'inter, l'altro è per la cresima, il crisma, no? I primi due sono semplicemente olio, invece quello per la cresima è un olio profumato, che poi è lo stesso olio che si userà anche per l'ordinazione dei sacerdoti, no? Oppure anche per la consacrazione degli altari, no? Il significato generale di questo, quindi come celebrazione attorno al vescovo, è che questi oli, che sono benedetti in quella occasione, manifestano quello che i candidati al battesimo, i cresimati e i fedeli, anche nella religione degli infermi, i fedeli, sono chiamati a testimoniare nel mondo come lo splendore del nome di Cristo. Voi sapete che c'è quella famosa espressione anche di Paolo, dice, noi siamo il profumo di Cristo, no? Evidentemente è un'immagine, no? Ma indica, come altre immagini, che il mondo attende da noi il profumo di Cristo. Cioè noi dobbiamo al mondo non il nostro amore, ma il profumo di Cristo. Evidentemente, se io disprezzo l'altro e dico che gli porto Cristo, l'altro come fa a leggerlo come profumo? Quindi non un profumo nel senso che è una cosa come dire, proprio anche bella, buona da sentire, no? Allora il nostro amore è in funzione del fatto di favorire gli altri nella loro percezione della bontà di Dio, della salvezza di Gesù. Non è in funzione nostra. Anche il comandamento dell'amore è in funzione del favorire l'esperienza di Dio, non la mia, non so, la mia bravura, eccetera. È sempre in funzione ecclesiale. Io voglio bene una sorella, non è perché così noi facciamo, come dire, no, è per non, diciamo dal negativo, è per non impedire la possibilità a quella sorella di poter godere dell'amore di Dio. Cioè, è sempre in funzione dell'esperienza, della manifestazione di Gesù ai cuori, non è in funzione, come dire, non ha un, come dire, una dimensione solo orizzontale. La carità procede dalla fede, non è una cosa sentimentale. Quindi se procede dalla fede vuol dire che chi ha la carità è aperto al dono di Gesù e vivendola verso il prossimo è come se non impedisce, quindi favorisce l'apertura del cuore sempre al nome di Gesù, sempre così. Ma questo è fa come una specie di introduzione poi, no, al Triduo Sacro. E invece il Triduo Sacro comincia con la celebrazione della cena, quindi della ripresentazione, diciamo, no, dei due misteri tipici dell'ultima cena, no? Sarebbe il mistero del sacerdozio e dell'Eucaristia. Però questi due, diciamo pure due misteri, sono incastonati dentro un contesto che è quello dato dalla lavanda dei piedi. Già vi avevo accennato un po' ieri alla particolarità, no, di quell'episodio, cioè anche la descrizione che viene fatta è molto molto particolare. E noi non ci rendiamo ben conto di che cosa comporta. Non è un atto di umiltà di Gesù. Non è semplicemente che Gesù dice guardate che, perdonate il modo, io sono umile pur essendo il maestro, quindi anche voi non tirate sulla cresta, state solo... Cioè, non è questo. È che per partecipare ai segreti di Dio, Gesù non può che abbassarsi. Perché questo è il movimento della condiscendenza di Dio ai suoi figli. Gesù lo segue fino in fondo questo, come dire, questo dinamismo di rivelazione. E lui è quello che tocca il punto più basso, in quanto essendo il primo che si fa ultimo, quindi tutto il tragitto percorribile Gesù lo fa. Ecco perché nessuno di noi, no, può essere più umile di Gesù, nessuno, cioè, per quanto noi, no? Perché siamo sempre dentro questo tragitto ed è proprio il mistero della accondiscendenza di Dio che si abbassa per poter, come dire, non annichilire noi, no? Se Dio non si abbassasse noi non lo potremmo incontrare, no? Ci brucierebbe, no? Allora lui si abbassa. Noi non cogliamo mai bene questo movimento perché fa sempre il problema. Pensate solo a questa cosa. Quando noi diciamo del progresso spirituale, l'immagine è salire sulla montagna, no? Più o meno, non è questo. Quando noi diciamo del progredire, non diciamo di salire, più o meno, non è questo. Allora, nel Vangelo di Giovanni, Gesù, quando parla di salire a Gerusalemme, dove? Quando parla di essere innalzato, è innalzato? Allora, questo movimento di immagine che parla di salire, in realtà corrisponde alla realtà del scendere. Cioè, chi è calpestato scende, no? Invece noi prendiamo l'immagine e ci diamo anche il contenuto. Cioè, sembra che noi dobbiamo sempre salire, no? E non ci rendiamo conto che il salire fino a Dio, vuol dire trovare Dio, lo si trova se si entra nello stesso movimento del suo amore per noi. Cioè lui si abbassa, se noi non ci abbassiamo, l'amore non lo viviamo, Dio non lo incontriamo. Se volete un'immagine un po', come dire, un po' romantica, allora pensate, no? Al racconto del peccato originale. Allora, noi abbiamo immaginato un melo. Voi sapete che questa immagine non è antica, risale più o meno al VI. Cioè, prima non si pensava a una pianta di mele, perché nella tradizione ebraica e anche nella scrittura non è specificata nessuna pianta, potrebbe essere l'uva o un fico, no? Non si dice, no? Noi abbiamo immagine la mela, no? È un'immagine che si è proprio diffusa. Allora, se la pianta è bella rigogliosa, devi salire sulla pianta per prenderla. Ecco, allora, l'uomo che ha peccato è salito sulla pianta e non è più sceso. Allora, quando Dio si appressa all'uomo per incontrarlo, lui sta sotto e dice, ma vieni giù. Questo per dire, no, che l'uomo tenderebbe a stare dov'è per incontrare Dio. Invece, essendo rimasto sulla pianta, deve scendere. Noi siamo sempre sulla pianta, dobbiamo sempre far valere qualcosa. Invece bisogna scendere, no? Cioè, Dio si trova ai piedi della pianta e noi andiamo come scendere. Ma è solo un'immagine, ripeto, poco più che romantica, no? Ma la realtà però è proprio vera, no? È proprio vera. Perché questo scendere è quello che corrisponde all'agnello immolato fin dalla fondazione del mondo. Così lo riprendiamo. Non è, il scendere non è in funzione del peccato, è in funzione del vivere l'amore in senso radicale. E non si può vivere l'amore istintivamente, perché noi istintivamente vogliamo salire. Invece la via di Dio è scendere. Questo è il motivo per cui, no? Pensate a tutte le frasi del Vangelo, chi non rinnega se stesso, chi vuole affermare la sua importanza, chi cerca la sua grandezza, non la trova mai. Perché la grandezza, secondo Dio, sta nel accondiscendere, nell'abbassarsi, per poter far arrivare all'altro tutto l'amore. Nessuno vuole essere amato dall'alto in basso. Nessuno. Se un povero, che bussa alla vostra porta e voi lo trattate dall'alto in basso, lui riceve le cose che date, perché ha bisogno, ma lui, dentro, non è contento. Se voi invece state o al suo livello o più sotto, allora l'altro può anche approfittarne, però fa parte della vita. Ma l'amore non arriva dall'alto in basso. Per esempio, pensate a tutte le volte, io sono stato offeso e noi diciamo, mi deve chiedere scusa. No? Questa esigenza di diritto è contrario a questo movimento di abbassamento. Allora, quando noi esigiamo la scusa e l'altro ce la dà, noi ci illudiamo di riprendere le cose come prima. Come prima. Non sono più. Quindi quando noi esigiamo la difesa del nostro diritto, in realtà è come andare a fare la spesa al mercato con una borsa senza fondo. Tutta la roba che ci metto dentro la perdo. Cioè, ogni volta che voi volete difendere il vostro diritto, vi ritrovate più aspri di prima. Non si può più. Allora l'unico modo è quello di attraversare questa nostra, diciamo, esigenza, no, del diritto, e arrivare a questa dinamica di Dio che scende. Se tu ti abbassi, non solo, diciamo così, non si torna come prima, ma meglio di prima, perché tu hai accondisceso a un movimento divino e il cuore si allarga su questa, su questo spazio, e il cuore vive meglio e fa vivere meglio. Ogni volta invece che tu vuoi imporre oppure difenderti, oppure quando noi esigiamo dall'altro, noi non otteniamo. Infatti il modo migliore per non avere affetto è di obbligare un altro ad averlo per noi. Il modo migliore per non averlo è quello di esigerlo dall'altro. Tu mi devi. Appena uno dice tu mi devi, l'affetto non ce l'è più. È quello che dei tre doni che dicevo stamattina, no? La gioia, la pace e la libertà. La libertà è quello che noi fraintendiamo di più, perché per noi la libertà è quello di essere liberi di fare quello che voglio, non necessariamente nel male, no? Però fare quello che voglio, nel senso di, per noi non una persona che conta, una persona che vale, non è dipendente, noi abbiamo questa percezione. Però se si vive la libertà così, non si è mai in questo movimento di abbassamento, e quindi mai si può vivere l'amore. Allora, la libertà è la libertà di vivere l'amore secondo questo movimento di accondiscendenza. Quando uno non è più attaccato a se stesso, alle cose, no? Agli eventi, è libero di amare. Non è così semplice. Non è scontato e non è nemmeno così semplice. Ma non c'è un'altra strada. Ecco perché i doni del Signore sono così significativi. E sono doni, non sono conquiste. Non si conquista la libertà, non si conquista la pace, non si conquista la gioia, si accoglie, perché è donato. Dentro ecco questo movimento. Allora, quello che viene celebrato il Giovedì Santo, nei due riferimenti comuni, no? Istituzione del sacerdozio e l'Eucarestia, sono abbinati al sacramento del servizio, che è espresso dalla lavanda dei piedi. L'Eucaristia mette in risalto quello che Gesù ha fatto con questa lavanda, indicando che tutta la sua vita esprime questo servizio di amore di Dio ai suoi figli. L'immagine più, ripeto, più plastica è quella del lavare i piedi, ma l'immagine più vera è la sua morte in croce, che l'Eucaristia ripresenta nella sua celebrazione. Il Venerdì Santo non fa che rivelare, proprio nella celebrazione liturgica, no? Rivelare l'intimità e la tenacia dell'amore di Gesù per gli uomini, quando subisce la passione, no? E poi viene ucciso. Ora, questa intimità e tenacia del suo amore per gli uomini sono colte nel mistero della sua obbedienza al Padre. Obbedienza fino alla morte di croce. Ora, non so se voi ricordate, nel Vangelo di Luca, quando si deve introdurre il racconto della passione, che cosa nota l'Evangelista? Riporta la frase di Gesù: ho ardentemente desiderato mangiare questa Pasqua con voi. Vangelo di Giovanni, vi ricordate come inizia il racconto della passione? avendo amato i suoi, li amò sino alla fine. Allora vi faccio la domanda. Quel sino alla fine, come lo potete intendere? Allora, fino alla fine, il testo dice fino alla fine. Penso che la comprensione più logica è fino a dare la sua vita per, no? Fino alla fine in questo modo. E questo è il senso. E fino alla fine si dice fino in fondo, ma per noi fino in fondo cosa vuol dire? Dare la vita, no? Solo questo? No, oh, non è un solo, ma non è soltanto questo. Perché anche in italiano la parola fine può voler dire scopo e termine. Allora, l'evangelista non vuol dire semplicemente fino al termine, fino a dare la vita, ma, e questa è la percezione, allora, voi sapete che il Vangelo è costruito, il Vangelo praticamente è il racconto della passione con un antecedente della vita di Gesù. I Vangeli sono nati così. Allora, quello che viene narrato prima trova la sua comprensione in quello che poi è narrato come passione di Gesù. Allora, fino alla fine vuol dire finché lo scopo per cui lui è stato mandato sia espresso in tutta la sua pienezza e in tutto il suo splendore di bellezza. È lo scopo. Quello che caratterizza Gesù, e gli evangelisti stanno bene attenti, no? Allora, alla passione va liberamente. Non è che si trova implicato in una serie di circostanze e le accetta. È lui che prende l'iniziativa. Quindi vuol dire che lui è mosso da uno scopo. Lo scopo è quello che definisce la natura del suo essere Messia. Allora vi faccio di nuovo la domanda. I Vangeli come definiscono lo scopo della venuta di Gesù come figlio di Dio che si fa uomo? Tanto da poter poi dare la vita per gli uomini? Se non siete abituati a collegare le cose non vi vengono in mente. Siamo nel Vangelo di Giovanni. Se voi doveste leggere d'un fiato il Vangelo, tutto quanto, solo con questa idea voglio scoprire perché Gesù è stato mandato per salvare gli uomini, no? Perché? Secondo le parole dell'Evangelista, due cose voi trovereste. La prima la trovate nel colloquio con Nicodemo di notte, in questo lungo discorso e colloquio, no? Con un esponente, uno scriba interessato e alla figura di Gesù e alla parola del Signore, che non comprende e vuole chiedere, domanda. Allora, in questo colloquio Gesù rivela, è il primo passaggio, rivela perché è stato mandato e dice: il figlio dell'uomo è mandato per mostrare quanto è grande l'amore di Dio per i suoi figli, per il suo popolo. Allora il primo aspetto è: tutta la vita di Gesù è tesa a mostrare quanto è grande l'amore del Padre per i suoi figli. E poi c'è un altro passaggio. A voi non viene in mente niente. Voi non siete il Vangelo così, in successione. Invece dovete, rovistarlo. Cioè, nel senso che parla a secondo dei collegamenti che potete operare. Allora, quando si decide di far fuori Gesù, si riporta la frase del sommo sacerdote Caifa. Quando
È meglio?
No, no. Allora, evidentemente la frase è piuttosto cinica. Come dire, ammazzare uno non è che sia proprio una bella, un bel pensiero, no? Però è finalizzato, cioè c'è una sua logica questa cosa, no? E avviene tante volte nella storia. Cioè, meglio far fuori uno che e salvare altri, no? L'evangelista commenta questa espressione che è cinica e la interpreta profeticamente e dice: siccome Caifa era sommo sacerdote, questa cosa l'ha detta profeticamente, e commenta: Gesù è stato mandato non semplicemente per salvare la nazione, ma per riunire i figli di Dio dispersi. Allora, queste due cose: mostrare la grandezza dell'amore del Padre per gli uomini e riunire gli uomini nell'unica famiglia di Dio, attorno all'unica mensa del Padre, è lo scopo di, diciamo, della persona, quindi di tutta la vita di Gesù. Quando dice li amò sino alla fine, finché questi due scopi potessero essere espressi in tutto il loro splendore, perché con la passione, la morte e la risurrezione appare davvero la grandezza dell'amore di Dio per, e in lui che è morto e risorto tutti gli uomini diventano un'unica cosa con lui, perché sono salvati. Allora, tenete conto che se questi sono gli scopi, vuol dire che chi aderisce al Signore Gesù entra nella dinamica di questi due scopi. Allora, provate a riportare, secondo questa spiegazione, per esempio, il fatto dell'amore fraterno. Deve poter esprimere queste due cose. Allora, l'amore mio per il fratello è teso a far sì che l'altro possa cogliere la grandezza dell'amore di Dio. Secondo, l'amore fa sì che io non mi divida mai dal fratello, anche quando mi viene contro, perché l'amore ha questa potenza di riunire i figli di Dio dispersi. Dato che l'amore non è semplicemente il mio, ma il mio è che favorisce l'esperienza dell'amore di Dio. Questo è il motivo per cui questo movimento di abbassamento, no, è tipico dell'amore, perché l'amore non si allontana mai da colui al quale si è aperto, anche se gli viene contro. Pensate a tutte le espressioni di San Francesco d'Assisi. Dovreste essere voi a insegnare a me. In quella famosa, mi pare, l'avvertimento a un superiore, no? Al ministro, no? Se anche, no, un fratello, io ti dico che è santa obbedienza, no? E poi dice: tu amalo senza esigere che cambi. L'amore è lui lo scopo, non è che tu ti servi dell'amore per ottenere qualcosa, perché se tu facessi così, quando non lo ottieni, l'amore sparisce, non è più la cosa più importante, non è più la cosa più importante. Quindi non deve avere nessun scopo. L'unico scopo è quello stesso del Signore Gesù: mostrare che è grande l'amore di Dio e che nella mia testimonianza io non mi separo, io non mi divido. Allora, non è scritto da nessuna parte che dovete andare d'accordo, non è scritto da nessuna parte, è scritto solo che voi dovete, come dire, non cercare la ragione, forse ho sbagliato un'immagine, ma non è scritto da nessuna parte che gli altri devono amare voi, è scritto da tutte le parti che voi dovete offrire l'amore agli altri. Allora, una comunità che funziona non è che va d'accordo, e che sa riconoscere in tutte le tensioni, come dire, quello che è lo scopo da vivere, cioè che anche nella tensione noi non dobbiamo separarci, non dobbiamo, come si chiama, prevalere l'un sull'altro, no? Dobbiamo imparare a ritrovare quella dimensione di, diciamo, tra virgolette, di vita spirituale, che comprende ogni contrasto, ogni male, ogni tutto. E tutto leggere nell'ottica di questa provvidenza. Perché l'amore non ha paura di nulla, né del bene né del male, se è espressione di questa dinamica che ha vissuto Gesù, secondo questi due scopi. Mostrare quanto grande è l'amore del Padre e riunire i figli di Dio dispersi. Quando la liturgia, no, celebra la passione di Gesù nel Venerdì Santo, allude a questa tensione. E vedendo quello, pensate alle profezie, no? Quando vengono lette le profezie del servo di Yahweh, no? Provate a rileggerle, come dire, in successione, che mi ricordo una volta noi stavamo celebrando, allora non ci conosceva nessuno, quindi potevamo anche celebrare tranquillamente la Settimana Santa, adesso mai più. E si celebrava, mi pare era avvenuto il Venerdì Santo, no? E ci sono nell'ufficio delle lezioni, ci sono i passi di Isaia sul servo di Yahweh. È entrato un dottore, credente, no? Però si siede con noi e esce e dice: non è possibile, è la descrizione perfetta. Cioè è stato lui. Una esperienza, riconoscere che un testo scritto 6-7 secoli prima descrive con tanta precisione quello che è avvenuto all'uomo Gesù. Allora, provate a mettere insieme solo questo particolare. Di Gesù si dice è l'uomo più bello, no? Con il Salmo 44, no? È applicato a lui, no? Nella sua umanità è l'uomo più bello. Ma di lui si dice era così calpestato che neppure più di uomo aveva la figura. Ora, provate a mettere insieme. Quando inizia la Quaresima, la Chiesa celebra subito, mi pare sia la prima domenica di Quaresima, il mistero il mistero della Trasfigurazione, dove il volto splende bellissimo. Sarebbe interessante far vedere tutti gli aspetti, allora, piccoli accenni. Il volto splende bellissimo, gli apostoli vedono e dicono delle scemenze. Quando Pietro dice, no, è bello che noi stare qui, il testo dice, non sapeva cosa diceva, che voleva dire, o era fuori di testa, o comunque, cioè non sapere, no? Perché? Allora, c'è un fascino enorme, ma anche un timore, come dire, diffuso, perché se leggete il racconto dell'Evangelista Luca, di che cosa parla Gesù con le due figure che sono apparse? Parla della sua passione. E qual è il discorso eterno che Dio si fa tra Padre, Figlio e Spirito Santo? Se non la passione del Figlio in funzione dell'amore per tutti gli uomini. Allora, lì è il volto bellissimo, sulla croce è il volto non più riconoscibile. Qui una bellezza che affascina, là è una bellezza sfigurata che respinge. Non so se voi avete notato che le espressioni dei profeti che vengono riferite alla descrizione di Gesù in croce sono le stesse del lebbroso. Del lebbroso, cioè quando davanti a lui, no, non si guarda perché fa ribrezzo, devi stare distante, e sono le immagini che vengono riferite a Gesù in croce. Allora, come tenere insieme queste due cose? Perché poi nella vita si tratta di tenere insieme. Come? Solo in ragione di questa accondiscendenza nell'amore. Perché, non so se voi sapete, gli antichi crocifissi non sempre riportavano le lettere, no? Inri, no? Che sarebbero le iniziali di Gesù Nazareno, re dei Giudei, che è il titolo, vale a dire la ragione per cui quell'uomo è stato messo in croce, no? Nei primi secoli, quando si è incominciato, diciamo, no, a raffigurarsi Gesù in croce, eccetera, ma si è tardato a fare questo, no? E comunque quando... Allora, gli occhi non guardavano l'evento materiale, cioè un uomo condannato. Gli occhi e i credenti vedevano il mistero che si compiva, vale a dire il mistero dell'amore di Dio che veniva rivelato. Allora, invece di scrivere inri, cioè sul quel castiglio, no? Sopra la testa, scrivevano in greco, era Vasileus tis doxis, cioè il re della gloria. E Gesù non era presentato morente in croce contorcendosi nel dolore, era presentato con un corpo come dolcemente appeso, a indicare che la morte l'ha ghermito ma non l'ha tenuto. Quindi era un modo di dire: è morto ma è risorto. E a volte addirittura con una specie di tunica sacerdotale. E sono molto rari questi crocifissi, ma ci sono. A Bari, nella cattedrale, c'è ancora un crocifisso, che penso risale all'undicesimo secolo, dove c'è scritto il re della gloria, che adesso è abbastanza raro trovato, lo vedete in qualche icona antica, no? Però è significativo. Allora, l'immagine che viene guardata non è in riferimento a ciò che è successo, ma è in riferimento a ciò che è avvenuto e ciò che è venuto. Non semplicemente ciò che è avvenuto, ma ciò che è venuto, cioè è venuto a noi la rivelazione dell'amore di Dio. Come dire, noi non siamo più abituati a tener conto di questo. Prendete il crocifisso di San Damiano, no? Che è caratteristico di questa tradizione perché è di origine siriaca. Allora, Gesù ha gli occhi aperti, guarda, non è sofferente, è in croce, ma non è sofferente. Allora, non diciamo corbelleria, come se gli antichi, non amavano o non, gli uomini non sono scemi. Se uno è messo in croce, il dolore c'è e come, no? Quindi, ma è che non è quello l'elemento significativo. L'elemento significativo è li amò sino alla fine, li amò, sottolineato. Ed è quello che la coscienza credente guarda. Un altro piccolo esempio, credo che voi sappiate, no? Fino a 100 anni fa, i crocifissi, guardate nelle case, non so, delle vostre nonne, i crocifissi avevano quasi sempre ai piedi di Gesù un teschio. Voi sapete, no? Che cosa significa? Non sapete?
Sì,
ma come mai? Allora non sapete. No, no, allora, c'è un'antica tradizione ebraica che il Golgota è il luogo di sepoltura di Adamo, non cristiana, ebraica, che il Golgota è il luogo di sepoltura di Adamo. Allora, la tradizione cristiana, vedendo piantata la croce con il sangue che cola e va per terra, in quel punto, allora è stato facile abbinare Gesù è sul luogo della sepoltura di Adamo per dare vita. Allora, per quasi 1000 anni mettere il teschio significava dire non siamo più morti. Dopo, diciamo verso 1100-1200, quando la spiritualità è dipesa dai popoli nordici che si erano convertiti al cristianesimo, ed erano popoli guerrieri, quindi sangue, morte e battaglie, no? Allora il teschio in sangue non è più stato visto come segno di splendore di amore, quindi è come dire, se tu vedi il teschio dici, finalmente non siamo più condannati a questo. Il contrario, è stato visto come noi moriremo, ma il Signore ci ha salvato. Ma l'accento è noi moriremo. Ecco, bisogna soffrire per. E questa sofferenza è cominciata ad essere, come dire, vista nel Signore Gesù, e tutte le rappresentazioni successive hanno sempre, come dire, per intuire, per respirare, per assaporare la salvezza del Signore, hanno sempre accentuato quanto ho dovuto soffrire. E allora i crocifissi sempre più contorti, sempre più no, ma perché sono fatti culturali, non è che se pensate adesso, no? Un teschio, un palo della luce è un teschio, chi tocca muore, è esattamente il contrario di quello che è stato, no? Ma guardate che questa cosa, noi la dico così come un fatto culturale, perlomeno per renderlo noto, ma a livello interiore noi respiriamo ancora di quel tipo di cultura. Per esempio, se voi fate un'azione buona e non fate fatica, non dovete fare rinunce, vi sembra che non valga. Se dovete fare una cosa che vi costa tanto, magari una cretinata proprio bella e buona, però siccome vi costa tanto, oh, com'è preziosa. Ancora adesso. Guardate che, cioè, perdonate, io faccio tanti collegamenti, solo per dire, da imparare a leggere quello che portiamo. Guardate che non c'è scritto da nessuna parte che se voi soffrite la cosa vale. C'è scritto da nessuna parte. C'è scritto solo che se voi dovete stare fedeli all'amore, sicuramente soffrite. Ma la forza è essere fedeli all'amore, non che all'amore dà importanza alla sofferenza. No? È l'amore che conta. E se dovete anche rinunciare e soffrire, fatelo volentieri, ma per l'amore però.
Anche adesso che quando si tende a considerare che la salvezza di Gesù, che Gesù è stata frutto della sua sofferenza, invece
no,
è dell'amore, invece questa cosa qui è
no, ma sto dicendo, no? Siccome sono dati, questi sono dati culturali, non è che, cioè noi quando ascoltiamo il Vangelo noi abbiamo già tutto una specie di filtri, no? Di cultura che devono essere evangelizzati però. E tutto di noi deve essere evangelizzato, dalla pancia in su, anche in giù, ma. Perché tutto deve essere evangelizzato. Invece noi o abbiamo paura, o mettiamo da parte, o non teniamo conto, oppure ecco, se io soffro, cosa vuol dire che questa cosa va? E poi magari una beata e pia credinata. Invece, seguendo, no, l'indicazione, no, questo qui è il re della gloria. Non è che conta la sofferenza, conta l'amore con il quale tu vivi, nonostante oppure attraversando la sofferenza. Guardate che non è possibile vivere un amore in senso pieno, radicale, senza soffrire. Non è possibile. La sofferenza non è legata al peccato, è legata alla fedeltà dell'amore. In più, se il peccato è concepito in termini che io voglio essere contento servendomi degli altri, io voglio usare del mondo perché venga a servizio mio, non che io devo aprirmi alla gloria di Dio guardando il mondo, ma devo servirmi di, quindi se c'è già questa tendenza, altro che bisogna soffrire, perché dovete anche rinunciare a questo. Ma è sempre in nome del vivere un amore grande. E l'amore grande ha sempre le caratteristiche dello scopo per cui Gesù è mandato. Quando noi guardiamo Gesù nella sua umanità, noi dobbiamo leggere che in azione questa dinamica mostra quanto è grande l'amore di Dio che raccoglie in unità, no? Riunisce. Questo movimento è costante nella nostra vita, è tipico dell'amore. E quando noi offriamo il nostro cuore in tutta disponibilità a questo movimento, che noi rimaniamo nell'amore del Signore. Noi facciamo i tracci e la vita. Noi anche questa cosa. Allora, stiamo celebrando l'Eucaristia, quello della comunione. Allora, sacerdote dice corpo di Cristo. E voi rispondete? E cosa vuol dire? Sì, vabbè, questo è come dire amen in italiano, così è in italiano, amen in ebraico, eccetera. Ensi, sua, non so, ensi, sua, in francese, in inglese. Ma cosa vuol dire? Queste sono solo delle varie lingue, ma cosa vuol dire? Così è che cosa? Così è che cosa? Sono le cose più comuni, ma... Allora, vi faccio un esempio. Corpo di Cristo. Io vi mostro un pezzo di pane. E tu dici, amen. No, no, quello lì non è un pezzo di pane. È davvero... È davvero il corpo di Gesù. Vuol dire questo? Vuol dire questo? Coraggio, coraggio. Dimmi? Dai, ti avvicini un po' di più. Allora, l'affermazione non è sì, credo che quello non è un pezzo di pane, ma è così. No. O è stato Costino che spiega, Vuol dire, sì, riconosco di far parte di quel corpo e mi impegno a vivere della legge di quel corpo che è la carità. Quando io dico amen, riconosco il corpo di Cristo come facendo tutti noi, no? Facenti parte in modo da vivere di quella dinamica che il Signore ha portato, che è quella del mostrare la grandezza dell'amore e riunire i figli di Dio di stesso. Cioè la fede non è mai semplicemente un'affermazione con una cosa è sempre l'espressione di un coinvolgimento pieno in quella che è la dinamica di rivelazione di Gesù. Quindi il corpo di Cristo è in funzione del fatto che noi siamo corpo suo, ma riconosciuto di Cristo. Ecco perché alla fine non conta molto quello che io faccio, conta in quanto nel mio fare io favorisco che tutti possano sperimentare questa realtà. Non vi dà mai l'idea di essere su uno sgabello questo. E tutte le volte che voi fate il bene e vi sentite su uno sgabello, è per dire che vanno da bene. Cioè, vuol dire che non funziona. No? Ecco, questo modo, no, di recepire, percepire, leggere, è in funzione sempre del cogliere e accogliere l'umanità di Gesù. Cioè, la nostra umanità funziona in quanto inserita in quella di Gesù, vive delle stesse leggi, delle stesse dinamiche, che corrisponde a diamo sino alla fine. Quello che ho detto prima. La liturgia non è che ve lo dice quindi facendovi un discorsetto, però ve lo dice introducendovi poco a poco in quello che si celebra, e man mano che vi introduce vi allarga la possibilità di vivere poi nella vita quotidiana quello che professate in cuore, che noi siamo corpo di Cristo, che lui ha mostrato la grandezza dell'amore di Dio, e quindi anche noi inseriti in lui. Oppure anche l'altro modo, no? Allora, corpo dico amen e poi io lo mangio. In realtà chi mangia e chi ha mangiato? Allora, se io mangio, mangio un pezzo di pane. Ma in realtà è lui che mangia noi.
Sì.
Nel senso che è lui che assimila noi al suo corpo, che noi siamo. Non sono io che prendo. Difatti, se un topolino facesse la comunione, in realtà fa la comunione. Un topolino mangiasse l'ostia consacrata, fa la comunione. Se fosse una cosa solo oggettiva, dovrebbe fare la comunione anche lui. Invece, perdonate tutte queste, ma è solo per illustrare, no? E questo per il venerdì santo. E poi quello del sabato, che nella celebrazione liturgica, il sabato credo che sia l'unico giorno aliturgico in, come dire, proprio in assoluto, no? Cioè non si può celebrare niente perché si è in attesa della veglia pasquale, no? Che adesso un po' per la partecipazione, un po' per come dire, giustificazioni pratiche, invece di farlo, no, proprio nella veglia della notte, si fa, in genere si fa alla sera, non del sabato, però la celebrazione dovrebbe stare nel cuore della notte, no? Tra il sabato e la domenica, no? Allora, la caratteristica, una delle caratteristiche della veglia sono le grandi letture, no? Sono 7 più 2, sono 9 letture, no? Che poi dopo praticamente tutti riducono 3 letture. Ma qual è il senso di questa solennità delle letture? È quello di collocare e leggere la nostra storia personale dentro la grande storia d'amore di Dio per i suoi figli, di cui noi, ascoltando, vediamo le gesta, storia che in Gesù, annunciata dai profeti, si fa toccabile, esperibile per noi. E l'immagine centrale è quella della luce, no? Il fuoco, il cielo. Mi piace un bel cielo, capito lì. Oh, si vede proprio bene, una bella luce, no? Che è tipico poi del tempo pasquale e anche della celebrazione dei funerali, no? È la luce del Signore risorto che accende i nostri cuori per vivere della stessa dinamica che ha vissuto lui. Ma questo è solo un piccolo particolare. Avete mai pensato, no, all'immagine della luce? Pensate per esempio alla lampada. Normalmente noi immaginiamo è scuro, ho bisogno della luce per non andare contro il muro. La luce intesa come contro le tenebre. Ma questo è solo un aspetto. Immaginate una cosa, invece della lampadina, immaginate un fuoco. Se fa freddo e c'è il fuoco, non state al caldo? Allora, la luce non è solo quello che dirà dalle tenebre, è anche quello che scalda. Non gli è mai capitato di avere un pensiero cattivo contro una sorella e sentire che è vero, ma la luce che, diciamo, gli è apparsa è una luce metallica, gelida. Gli è mai successo? Cioè, di notare questo. Cioè, voi avete intuito qualche cosa di una sorella, però cattivo, no? In modo cattivo. Quindi lo vedete chiaro, ma lo sentite come una luce metallica che quando vi colpisce è come se vi ritrae. Mai vi è capitato? Allora, la luce che viene da Gesù non è mai una luce metallica, è sempre una luce calda. Allora, la luce ha sempre a che fare anche col fuoco, col calore. Difatti, provate a pensare, se voi di una sorella la guardate, se voi una sorella la guardate con una luce solo metallica, fredda di verità, voi non solo non intuite la verità, ma ve la nascondete. Solo a un occhio che ha una luce calda è rivelata la verità. Perché la verità è sempre accoglienza di un amore per noi comunque. Allora, la luce di Gesù per noi ha questa valenza di luce, quindi che illumina, ma anche una luce calda, amica. Pensate alla difficoltà nell'ammettere i nostri peccati. Allora, secondo voi, che differenza c'è tra un senso di colpa e un senso del peccato? Che differenza c'è? Sempre verso te stessa. Il peccato è riguardo a te. Ma la differenza fondamentale è che la colpa riguarda te e te. Il peccato deve avere un altro davanti. Se no, tu non riconosci il peccato. Allora, la cosa strana è questa. E non risponde alla nostra psicologia. Davanti a Dio, più tu riconosci il tuo peccato, e più diventi bello. Perché? Tu, come dire, sei avvolto da questa luce calda. Se tu nascondi il tuo peccato, tu resti sempre brutto, perché temendo chi hai davanti è come se tu ti chiudi in te stesso. Allora, chi riconosce il suo peccato è sempre in compagnia, chi non lo vuole riconoscere è sempre solo. E c'è una frase antica, non so, non ho mai trovato l'autore, però è riportata: il peccato sopporta solo due occhi, o i tuoi o quelli di Dio. Vuol dire, se tu lo vedi, Dio non lo vede più. Se non lo vedi tu, lo vede Dio e ti resta imputato. Allora, la cosa strana è questa. Noi abbiamo così desiderio di essere accolti che, intuendo che se non siamo belli non siamo accolti, noi facciamo di tutto per apparire belli. Questo è ciò che ci frega continuamente, a livello personale, a livello comunitario, perché ci frega nei rapporti con Dio. Ognuno di noi vuol difendere se stesso davanti a Dio, fa un'opera obbrobriosa, perché si riduce a essere sola e farà pagare questa solitudine ai suoi fratelli. Noi non ci rendiamo conto di questo, ma questo è ciò che avviene. Se invece noi riceviamo questa luce calda, la prima cosa che questa luce calda fa è: oddio, come sono sporco. Ma dentro è una luce calda, quindi come già accolto, e quindi vengo pulito. Quello che noi istintivamente non facciamo mai, noi per poter dire una cosa, per esempio, se devo fare un'osservazione a lei, io devo sentire che lei non può farla a me, perché se no non mi espongo, se no mi arriva la frecciata subito, no? Ecco, quando noi agiamo così, è il contrario di quello che dovremmo imparare a fare. Io non posso far fare un'osservazione all'altra, se già io sono in condizione, come dire, io già accetto che me ne faccia due. Se io non sono in questa condizione, la mia osservazione sarà una puntura, sarà una frecciatina, sarà una frecciata, non invece un desiderio di cose belle, un desiderio di bene. La cosa non è in funzione, perché magari ho visto davvero, è in funzione del fatto che io, quando dico una verità, non devo essere su nessun sgabello. E spessissimo, mi faccio anch'io così, quando devo dire una cosa che io capisco che ferisce, no? Però è vera, io subito dico due cose cattive di me, prima di dire la cosa cattiva all'altro. Perché così non si attiva questa specie di difesa, in quanto, guarda, io sono peggio di te, però se il Signore ci fa vedere questo, è per il nostro bene. E così si entra in questa luce calda che non è legata alla dinamica della psicologia, ma il nostro cuore ha proprio bisogno di questo. Quando si vive questo, cambia anche la psicologia. Non lo posso. Aggiungo questo particolare. Anche qui, istintivamente noi non l'accettiamo. Dovessi farvi una domanda così. Qual è il primo effetto della grazia che vi viene elargita? Prendiamolo in senso generale, cioè, non so, la conoscenza del Signore, del fatto che voi pregate e siete proprio contenti, no? Che il Signore vi viene a visitare, no? Qual è il primo effetto della visita del Signore nel nostro cuore? Provate a rispondere.
Sentirsi bravi?
E allora non è il Signore. Allora non è il Signore, è tranquillo che non è il Signore. È il diavolo travestito di luce.
Pace.
Tu stupore.
C'è qualcuno che non osa.
È il Signore che abbiamo detto di noi, che ci ha fatto la grazia.
Ma qual è il primo effetto? Il primo effetto è una cosa negativa. Il primo effetto è che se viene il Signore, noi subito ci sentiamo indegni. Il primo effetto è di farci vedere quanto noi siamo distanti, quanto noi in fondo siamo peccatori. Se non scatta questo, voi non so se avete notato, in tutte le descrizioni della manifestazione di Dio agli uomini, in tutti, la nota che indica che si tratta di una vera manifestazione è data dal fatto che l'uomo fa paura. Guarda. Allora, il primo effetto della visita del Signore è di farci sentire quanto siamo distanti, quanto siamo indietro. Ma questo non solo non è negativo, ma è ciò che attira la grazia del Signore, perché il Signore non cerca persone già a posto, cerca persone. Io non vado in cerca di giusti. Nessuno è mai giusto. Allora, quando noi accogliamo la grazia, subito ci accorgiamo che noi siamo distanti. Per esempio, come fate a fare l'esame di coscienza voi? Per la confessione, come fate? Non vi sembra di dire sempre le stesse cose? Non è così? Allora come fate? Che cosa guardate? Sì, quello per avere, ma proprio per fare l'esame di coscienza. Se voi considerate le cose a partire da voi stesse, non cambia niente, nel senso che sono sempre le stesse cose. per notare il progresso, voi non dovete guardare voi, dovete sempre di più immergervi, per esempio, in una parola del Signore. Quando risuona quella parola e voi ve l'applica, oddio come sono distante, non so, siate sempre benevoli, una parola. Allora, se tu tieni conto della parola che risuona per te, evidentemente tu senti la distanza, ma proprio questo sentire la distanza rivela al Signore la sincerità del tuo cuore. Allora, il cuore è come se attira la grazia, e la grazia viene. Un esempio del Vangelo caratteristico è quello della Cananea. Avete presente l'episodio della Cananea, no? Però non so se voi avete colto i particolari. Allora, la Cananea è una donna pagana. Gesù non è entrato in territorio pagano, costeggia. Lei viene a sapere di questo profeta. Ha una figlia ammalata, ma questo profeta è ebreo. Lei non può accedere. Una donna, ho provato a fare le domande a qualche mamma, no? Come si comporterebbe se, no? Allora, questa donna, se fosse una donna astuta, quindi interessata a ottenere, ma astuta, lei si mimetizzerebbe, si presenterebbe come un'ebrea per essere accolta da quel maestro. Invece lei non fa così. E da che cosa si capisce? Dal titolo con il quale lei si rivolge a quel maestro. Lo chiama figlio di Davide. Lei pagana. Voleva dire, se io ti chiamo così, io so che non ha niente a che fare con te, ma io so che tu hai il potere di, e io confido su questo. Non mi importa se io non sono degno, se io non ho titolo per, ma faccio leva sul fatto che tu puoi. E sottolinea la distanza. È proprio quello che rivela a Gesù la sua fede. Non solo. Quando finalmente, diciamo, è invitata, no? Lei va davanti al Signore, lei si sente dare una bella frecciata. Non è bene dare il pane dei figli ai cagnolini. È solo il diminutivo, ma la frase era: voi siete dei cani, non meritate nulla, perché vieni? Questo sarebbe... Allora, Gesù mitica un po', no? Ma parla da ebreo. Evidentemente è l'atteggiamento che assume Gesù per far risaltare la fede di questa donna. E io ho provato a domandare a tante ragazze, no? Dice, ma se tu ti trovassi in un bisogno e dovessi presentarti a uno che tu sai, no, che ti può dare quello di cui hai bisogno, e poi ti tratta così, nel senso di, ma che vuoi tu? Fila. Tu cosa faresti? Ah, lo sarei e andrei via. Tutti, io ho provato, tutti. E lei invece cosa fa? Cioè gira a suo favore l'offesa. No, ma lei, il significato è, ma guarda che io non ho bisogno di pane, a me, visto la vostra abbondanza, mi serve una briciolina, posso fare il cagnolino sotto la tavola, perché qualche briciola accade sempre, a me basta quella. Tanto è forte la fiducia in quello. E Gesù non può resistere a questo. E deve dire, non ho mai trovato una fede così grande in Israele. Ma è proprio a partire dall'accettazione della distanza, della indegnità. Bene, a livello del cuore, l'indegnità e la fiducia stanno insieme. A livello della psicologia, mai. Quindi non fatevi fregare dalla psicologia. Perché più tu sei indegno, più puoi far valere la fiducia che lui è potente, ti fidi di lui, non di te. E in questo modo tu attiri la grazia. La grazia non va conquistata, va solo attirata. E si attira in questo modo. Fiducia e indegnità quando gli fa il passo. Allora, quando uno fa l'esame di coscienza, non può farlo rispetto a quello che a quello che prova in se stesso, ma lo deve fare rispetto al dono che viene dal Signore. Basta prendere una parola, qualsiasi. E se tu ti confronti, mamma, come sono distante. Ma il Signore, abbi pietà di me. Ma di ogni parola che viene presa, abbi pietà di me. E poi notiamo, ma se io sono così distante, perché faccio il galletto con i miei fratelli? Perché ho bisogno sempre di esibire, di, no? Di, come dire, di far vedere che io sono importante? Perché? Perché non ho mai vissuto quella distanza. Perché se tu vivessi quella distanza, anche davanti ai tuoi fratelli, non va bene, abbiamo capito, non faresti. Allora vuol dire che quando noi o siamo alteri, no? Oppure cerchiamo, no? Non è che tipo siamo cattivi, è semplicemente che abbiamo così paura della distanza che restiamo fregati, nel senso che non riconosciamo nemmeno più la potenza di salvezza che Dio ha per noi. Ed è questo che bisogna come recuperare, cioè recuperare la fiducia nella potenza di salvezza. Allora ci fa accogliere questa distanza, non ci fa muovere nella paura di non essere accolti, e quindi noi non elemosiniamo niente da nessuno. Ma sapete quanti passaggi? Però il processo è di questo tipo. E tutto è legato a quella luce calda, amica del Signore. Se non si fa questa esperienza, toglietevi dalla testa di poter trattare con benevolenza i vostri fratelli, perché prima o dopo perderete i piedi a qualcuno, e se ripetono a voi sarete arrabbiati in eterno, perché non mi sembra proprio un grande scopo, una grande meta. Non cominciare un'altra cosa. A modo di poesia, aggiustando quella che è l'esperienza di una signora, allora avevo presentato le cose come una preghiera, ma un po' come una poesia, ma riassume un po' quello che ho detto finora, no? Allora, tu, o Cristo, sei il nostro dolce perdono. Fa che di te in ogni istante io mi sappia rivestire e non abbia potere su di me la miseria con cui mi vedo e mi sento. Con le tue ferite risanami, che io respiri e viva del tuo sguardo verso il Padre. Nelle tue piaghe nascondimi, che il sentimento della mia malinconia non si erga a obiezione della tua grandezza. Lasciami entrare nel tuo cuore, che io mi avvolga della sua benevolenza e mi faccia rinascere, finiti i terrori della notte, al mattino della tua presenza. più o meno quello che abbiamo spiegato c'è dentro. Facciamo un po' di sosta e così dopo continuiamo un'altra parte, la testimonianza di Giovanni al sepolcro, e così chiudiamo il cerchio. Però mi sembra che gli elementi, anche se io salto un po' di qua e di là, ma è per cercare di tenere insieme i vari aspetti, no? E questo noi dovremmo farlo quotidianamente. Va bene, se avete domande poi dopo fate. Siamo al pomeriggio?
Pomeriggio.
Alle 3?
Sì.
Va bene.
Adesso si può
chiamare
adesso.
Sì, sì. Sì, sì, sì. Così c'è il bello che funziona.